trasformazione digitale, la gestione documentale, ma anche la leadership e come sta cambiando grazie all'innovazione al digitale. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'ET Show.
Gigi Beltrame presenta.
Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Tech Show. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, a mettere insomma i cuoricini, a segnalare il podcast, perché insomma mi trovate nelle piattaforme diverse, in forme diverse, e quindi insomma vi dico, fatemi sapere insomma che gradite queste puntate, se avete voglia insomma condividete anche i contenuti. Detto questo, parliamo come sempre dei miei libri, che purtroppo in questi ultimi giorni di dicembre non sono reperibili più in libreria, sono esauriti, torneranno intorno alla metà di gennaio. Poi c'è la mia newsletter Techie, che sta crescendo tantissimo, volevo ringraziarvi. Parliamo anche lì di digitale in modo ovviamente diverso rispetto alle Tech Show. Poi c'è Business Community, che è il mio magazine, che insomma insieme a tanti altri, il magazine che dirigo, che racconta il mondo imprenditoriale, quindi manageriale, per imprenditori manager, contenuti insomma anche economici. E poi ci sono gli smart break, che sono gli appuntamenti quotidiani più o meno tutti i giorni alle 11, dove per esempio negli ultimi giorni ho anche avuto degli ospiti per raccontare insomma il cambiamento, quello che sta succedendo. A questo punto partiamo con la puntata. Ci sono persone che raccontano questo mondo, questo cambiamento, cosa sta facendo il digitale molto molto bene e anche molto meglio di me, e uno di questi l'ho voluto invitare oggi. Ha scritto un libro con Alberto Ferraris che è Smart Leadership Canvas, e ho il piacere e anche l'onore di ritrovare qualcuno che, con il quale insomma, ho fatto una parte del percorso della mia vita, io non me lo ricordavo, quindi me l'ha ricordato lui, che è Filippo Poletti. Quindi Filippo, benvenuto alle Tech Show, e non partiamo dal libro, partiamo dalle sensazioni che stai vivendo di questo periodo di grande cambiamento e trasformazione.
Allora, stiamo entrando in quella che io chiamo la Eocene o Iacene, cioè dopo l'Antropocene la Iacene, cioè l'era in cui l'intelligenza umana collabora con l'intelligenza artificiale. Ebbene, siamo nel mezzo di una rivoluzione trasformativa, cioè una rivoluzione che ridefinisce in profondità le organizzazioni, i settori e la società. Facciamo qualche esempio così ci capiamo. Oggi un medico smart può affrontare un caso clinico complesso revisionando milioni di articoli scientifici in pochissimi minuti. Io ho conosciuto per esempio questi ricercatori della Fondazione Mondino di Pavia, che acquisendo immagini dalla risonanza magnetica, ebbene, ottengono delle informazioni molto accurate sulla proprietà dei tessuti patologici in 10 secondi. Quindi siamo di fronte a un AI medico, AI dottore, siamo di fronte a un AI agricoltore, ebbene sì, l'agricoltura di precisione utilizza l'intelligenza artificiale per capire esattamente quali centimetri di terreno vanno trattati e come. E poi siamo di fronte per esempio a una rivoluzione nell'ambito delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Pensiamo alle smart grid, una parola molto difficile, ma che racconta che cosa? Racconta chi si occupa di servizi energetici e riesce a migliorarli a costi più bassi, appunto grazie all'intelligenza artificiale. Quindi siamo di fronte a una rivoluzione trasformativa, e qua appunto da qua l'idea di individuare quali sono le competenze o quali sono i leader di questa rivoluzione trasformativa.
Mi piace l'idea, no? che hai detto, siamo proprio in un'era, entriamo in un'era nuova, no? Insomma, noi lo raccontiamo da sempre, no? Da quando è arrivato il primo computer, ce lo siamo messi in casa, e poi abbiamo, insomma, il progresso è stato abbastanza lineare, se vogliamo, seguito la legge di Moore. Ogni applicazione, insomma, in un anno e mezzo
raddoppiava la propria capacità, no? Valeva per il computer, valeva per le applicazioni, per tutto. L'intelligenza artificiale temo che in questo momento faccia veramente da boost, no? Perché davvero ci permette, io racconto che abbiamo i superpoteri, chi racconta che c'è Copilot, chi racconta, questo è comunque qualcosa che si affianca a noi, no? E capirne il valore poi fa la differenza.
Beh, vedi Gigi, ci sono due fattori caratterizzanti di questa rivoluzione trasformativa. Beh, ce ne sono tanti, ne cito due. La prima è la grande velocità di adozione dell'intelligenza artificiale generativa. L'hai detto bene, cioè non era mai successo nella storia dell'umanità che una tecnologia si espandesse così rapidamente. Facciamo i conti così ci capiamo. Mi riferisco a ChatGPT, che fu lanciato il 30 novembre del 2022. Ebbene, in 5 giorni ha fatto 5 milioni di iscritti. In 3 mesi, ChatGPT, attenzione, ha fatto 100 milioni di iscritti. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che per avere questi numeri, questa massa critica, come la chiamano gli economisti, ci sono voluti ai telefoni cellulari 16 anni, ci sono voluti a internet 7 anni, ci sono voluti a Facebook 4,5 anni. Insomma, si tratta di una rivoluzione travolgente. Il secondo fattore caratterizzante che vorrei citare è la capacità di apprendimento dell'intelligenza artificiale generativa. Ecco, noi siamo stati abituati a usare Google, Bing, insomma, diversi motori di ricerca. Ebbene, questo non è un motore di ricerca. L'intelligenza artificiale generativa, l'hai detto tu bene, è un nostro coach, un partner, un copilota, direbbe Microsoft, insomma, è qualcuno che si siede accanto a noi, ma con cui noi dobbiamo dialogare, cioè non dobbiamo usarlo come Google, quindi dobbiamo fargli apprendere, e quindi più lui apprende e più il servizio migliora. Quindi non si deve parlare, a mio avviso, di automazione né di sostituzione, non mi piacciono queste parole. Mi piace invece parlare di interazione, di, appunto, di collaborazione.
Assolutamente, no, perché noi il valore lo estraiamo quando dialoghiamo, no? con queste macchine, perché ci mettiamo del nostro e plasmiamo anche le risposte su quello che vogliamo, no? Invece per qualcuno l'intelligenza artificiale generativa è un oracolo, quello che dice è la verità. Ovviamente prende un sacco di allucinazioni allo stato attuale, no? L'intelligenza artificiale. E il pericolo che io vedo, e vorrei capire se anche tu lo condividi, no? Che se non hai le competenze su un determinato argomento, prendi per oracolato quello che ti scrive. Invece l'aspetto, insomma, critico che dobbiamo avere, che è prettamente umano, dovrebbe guidarci, no? Per capire se ha detto una cavolata oppure no, no? E questo, secondo me, fa un po' da discriminante, soprattutto per chi deve prendere le decisioni.
Beh, guarda, hai toccato un tema fondamentale, il tema della qualità dei dati. Ricordiamoci che l'intelligenza generativa lavora statisticamente, quindi insomma ci dà delle risposte estraendo dei dati piccoli, degli small data, da tanti dati, da big data. Importantissima è la qualità dei dati. Si dice, no, chi si occupa di management parla di garbage in, garbage out, insomma, diciamo, spazzatura all'ingresso, spazzatura all'uscita. E questo è il vero problema, è uno dei temi fondamentali, cioè laddove i dati sono sporchi o non sono puliti, possiamo ottenere appunto dei risultati che non corrispondono alla verità. E da qua mi riferisco ai tanti bias o pregiudizi, no? Riguardo al sesso, all'età, alla religione. Insomma, diciamo che laddove, no? Se voi, esperimento che è stato fatto, non l'ho fatto io, ma ne hanno parlato tanti, no? Migliore, no? Questo sistema di intelligenza artificiale che appunto genera immagini. Ebbene, tu gli metti dentro dei manager, vengono solo fuori manager giovani e occidentali, gli metti dentro coppie, vengono solo coppie di un uomo e una donna, insomma, diciamo, vengono fuori tanti bias cognitivi. Quindi importante è la qualità del dato iniziale, e aggiungo anche importante è la sicurezza dell'infrastruttura. Vedi Gigi, dal mio punto di vista intelligenza artificiale, prima cosa va scritta con, quando si scrive intelligenza artificiale, con la I e con la A minuscola, perché non è una persona e né appunto, quindi non è un nome proprio dal mio, scriviamolo con la I e con la A maiuscola. La seconda cosa è che IA è anche l'iniziale di Information Architecture. Dove voglio arrivare? L'architettura informatica è la condizio sine qua non dell'intelligenza artificiale. Questo l'ha detto bene anche Satya Nadella, no? Lo scorso 15 novembre presentando Copilot for Microsoft 365. Cioè lui ha iniziato, il CEO di Microsoft, no? Ha iniziato parlando della sicurezza informatica. Ebbene, prima viene la sicurezza dell'architettura, quindi questo, su questo dobbiamo essere solidi e coesi. Poi viene appunto tutto quello che lo sviluppo.
E allora, però, a questo punto, visto che hai toccato i dati, il tema di queste ultime settimane, no, è questo EACT, quindi l'Unione Europea, no, che va a mettere un pochino ordine tra virgolette a tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, no? L'ha fatto sui sistemi digitali, no? Abbiamo visto insomma che qualche grosso player ha dovuto sistemare un po' le cose, l'ha fatto con il GDPR in altri ambiti, no? Entra e cerca di regolamentare. Temo che però l'intelligenza artificiale, noi siamo solo all'inizio, no? Stiamo appena sfiorando forse la superficie. Era il caso di metterci tutti questi paletti?
Ma allora, siamo di fronte, tu l'hai detto, all'inizio di una nuova era. Io ricordo, così non faccio lo spot del mio libro, ricordo questo bellissimo libro, caro Gigi, 21 lezioni del XXI secolo di Harari. Parlo di altri così, come dire, no, non sono autoreferenziali. Ebbene, Harari inizia queste lezioni parlando dell'intelligenza artificiale e individuando i punti di forza e i punti di debolezza. Ora, io trovo che oggi, se guardo le AI Act, cioè il regolamento europeo, almeno la bozza, no, che sarà alla fine, come dire, su cui ci sarà una convergenza, pare all'inizio del 2024, ebbene, se guardo le AI Act, vedo che è tutto impostato sui livelli di rischio. E io mi domando, lo domando da Executive MBA al Politecnico di Milano, Business School del Politecnico di Milano che ho fatto, no? Allora mi domando, ma se vogliamo fare un'analisi, una SWOT analisi, ebbene, ci sono i punti di forza, i punti di miglioramento, le opportunità e le minacce. SWOT è l'acronimo appunto di queste quattro parole. Ora, assieme alle minacce, quindi assieme ai rischi che ci sono, dobbiamo stare attentissimi, ma ci sono anche le opportunità. È questo che a mio avviso sta mancando. Io parlo di AI, no? Insomma, dopo i no TAV, secondo me sta nascendo un movimento dei no AI. Quindi facciamo un'analisi completa, valutando le opportunità assieme ai rischi, molto lucidamente. Non possiamo solo guardare una faccia della medaglia, ossia i rischi. E poi lo dico anche, voglio dire, l'intelligenza artificiale porterà una maggiore produttività. Si parla di una maggiore produttività del 70% in Italia, generando un PIL di più 18%. Ora sono 300, io ho fatto i conti, sono 300 miliardi di euro, cioè è quasi il PIL della Lombardia, un quinto del PIL italiano. Ora, se mettiamo insieme questo dato con il decremento della popolazione in Italia, che secondo gli studi, no, non so, per esempio penso a Think Tank Welfare Italia, calcola che entro il 2050 la popolazione diminuirà di 8 milioni, con una perdita di un terzo di PIL italiano. Ora, dobbiamo vedere questa l'intelligenza artificiale come un'opportunità. Cioè, come un'occasione per rilanciare il sistema paese.
Allora, io sto facendo un piccolo esperimento, sto spoilerando, penso che insomma entro la fine dell'anno porterà risultati. Sto misurando quanto ho fatto prima un mese per misurare quanto tempo impiegavo a fare certe cose, e adesso sto facendo un mese usando l'intelligenza artificiale, sto misurando quanto tempo mi fa risparmiare. Allora, i dati non li svelo, ma sono molto interessanti, perché faccio le stesse cose in minor tempo e magari riesco a fare altro, oppure riesco a farle meglio, cioè dipende dalle cose. Quindi questo è reale. Il problema che volevano affrontare, secondo me, i politici. Insomma, con questi ci ho parlato, no? È un discorso di trasparenza. Il discorso della trasparenza è un discorso molto importante. Poi c'è la questione dei dati, proprietà, e li entriamo forse anche in altri regolamenti europei addirittura, quindi neanche solo che riguarda l'intelligenza artificiale. Credo che la trasparenza e l'uso dei dati biometrici, per esempio, sia
scoring, certo, ma
fondamentale, no? Dopodiché, cosa succede? Come sempre, si arriva a dei compromessi, e secondo me questo dell'AI Act non è un gran bel compromesso. Insomma, e quindi insomma, ci troviamo un po' in un bivio, però vedremo cosa
vedremo succede. E ripeto, cerchiamo di fare come si dice nelle business school, una SWOT analisi completa. Ripeto, da MBA la trovo un'analisi incompleta. Non è completa, non è una PESTEL, come si dice, no? Questa analisi che valuta i diversi fattori, no? Esterni, non è questo, ma non è nemmeno una SWOT analisi. E aggiungo un elemento, no? Sento parlare spesso della sostituzione delle persone, di perdita di posti di lavoro. Ora, cito un dato che secondo me è interessante. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, no? Che poi ha sede, è l'Agenzia delle Nazioni Unite, che ha sede anche a Roma, no? Ha calcolato che nei paesi ad alto reddito, quindi c'è anche l'Italia, il 5,5% dell'occupazione sarà potenzialmente esposto agli effetti dell'automazione, dell'intelligenza artificiale generativa. Cosa vuol dire? Facciamo anche qui i conti. Se in Italia, ed è così, ci sono 23 milioni di lavoratori, dati Istat 2023, ebbene c'è una parte di lavoratori, 1,2 milioni di lavoratori, che in sostanza potranno trovarsi in difficoltà. Nel mio libro, appunto, Smart Leadership Canvas, io interrogo su questo tema il vicepresidente di Confindustria, che si chiama appunto Maurizio Stirpe, che ha la delega alle relazioni sindacali. Lui dice una cosa molto semplice: siamo di fronte viviamo in un'epoca in cui il lavoro per tutta la vita non c'è. Non c'è per noi comunicatori, lo sa bene Gigi, lo sa bene io, lo sanno, ci dobbiamo continuamente trasformare, non solo i comunicatori. Quindi il vicepresidente di Confindustria dice: non possiamo fare una politica che tuteli i posti di lavoro, dobbiamo tutelare i lavoratori. Come? Con politiche attive che facciano in sostanza reskilling, cioè addestrino le persone, no? Ad acquisire nuove competenze, facciano upskilling, cioè fare in modo che i lavoratori crescano da un punto di vista del know-how, know-where, insomma del know-how, capito? Quindi in sostanza Stirpe, vicepresidente, nel libro dà un'indicazione: ci vogliono politiche del lavoro attive.
Insomma, dobbiamo cambiare, dobbiamo mettercelo in testa, e credo che insomma tu che hai fatto questo libro insomma ne porti tanti esempi.
Sì, guarda,
ultima domanda.
Scusami, cito anche un altro dato che mi ha molto che citiamo nel libro, che è quello di questo studio di David Autor. David Autor è un economista che insegna all'MIT negli Stati Uniti. Lui dice che il 60% dei lavoratori di oggi fanno mestieri che non esistevano nel 1940. Facciamo un esempio concreto: l'avvento della macchina nell'Ottocento, per citare un esempio storico, ha fatto nascere un nuovo mestiere, no? Il mestiere del meccanico, certo, a scapito del veterinario. Prima si andava a cavallo, quindi c'erano più veterinari. Ebbene, nell'Ottocento, appunto, con l'avvento del motoroscopio, c'è questo nuovo mestiere. Quindi quello che io vedo è che nasceranno ai venditori, ai consulenti, ai commercialisti, ai costruttori, ai agricoltori, ai medici. Insomma, in sostanza avremo, l'hai detto tu bene Gigi, un coach al nostro fianco che ci aiuterà.
All'ultima domanda, 3 ragioni per acquistare il tuo libro e leggerlo e magari anche regalarlo per Natale.
Ma allora, la prima ragione è che in questo libro abbiamo cercato di unire le forze. È un libro dove c'è Filippo Poletti a colloquio con tanti grandi professionisti. Io credo che oggi, più che la differenza, bisogna fare la somma, o meglio, dobbiamo fare la differenza facendo la somma delle competenze. Quindi la prima ragione è che questo libro cerca di fare la somma. La seconda ragione è che individua una nuova leadership, quella che io chiamo la leadership di cuore e di cervello. La leadership di cuore perché i manager devono appunto prendersi cura delle persone, da qui il cuore, quindi usare l'intelligenza artificiale ma stare attenti alle persone, e con il cervello stare attenti agli obiettivi di business che siano appunto ad impatto positivo. E la terza ragione è che credo che mai come oggi bisogna fare un cambio di passo, lo possiamo fare tutti adottando appunto un coach che sia al nostro fianco e con uno sguardo positivo al futuro. Io credo di essere l'ho dimostrato su LinkedIn, dove dal 5 maggio del 2017 racconto positivamente il mondo del lavoratore. A me piace definirmi un positivologo. Io sono per il racconto positivo. Ci sono gli aspetti negativi, però ci sono anche tanti aspetti positivi anche nel mondo del lavoro. E quindi questo libro vuole essere la voce di un positivologo anche sull'intelligenza artificiale, che non chiude gli occhi di fronte ai rischi o ai problemi dell'intelligenza artificiale, però vuole spalancarli nei confronti delle opportunità di questa che abbiamo definito, tu Gigi hai definito appunto, una rivoluzione trasformativa.
Allora, grazie davvero e voltiamo pagina. Quando si parla di dati, quando si parla di informazioni, quando si parla di processi, no? Molto spesso ci si perde nelle varie sigle. C'è un'azienda che è SB Italia, che insomma fa un pochino da collettore, no? Di informazioni, le smista e le rendenti e intellegibili. E ho invitato Pablo ai Tech Show proprio per raccontarmi che cosa stanno facendo e magari andare un pochino nella fase documentale dell'azienda e cosa stanno facendo con la pubblica amministrazione. Però Pablo, tanto grazie per aver accettato l'invito all'Etech Show e raccontami che situazione stai vivendo, che mercato stai vedendo in questo momento.
Ma sicuramente un periodo positivo, perché a livello lavorativo la nostra azienda sta proponendo sistemi, applicazioni, soluzioni che vanno incontro alle esigenze del mercato. Il mercato ha un'esigenza molto forte di digitalizzazione dei processi. Adesso spiegherò perché digitalizzazione dei processi non significa eliminare la carta. Perché, come dico sempre nei seminari, oramai un PDF non si nega a nessuno. E quindi anche il lavoro più semplice lavora ormai con i PDF. L'importante è gestire bene quei PDF, questo è il tema, ed è quello che ci stanno chiedendo le aziende. E noi siamo...
Prego. Mi piace molto, no, la cosa che hai preso, no? Poi in realtà qui andremo a parlare di come sono, si sta cambiando la documentazione nei trasporti, no? E questo è un grande passaggio, no? Se vogliamo, anche per il nostro paese, ma per l'Europa intera, no? Perché andiamo a gestire queste cose in maniera diversa. E quindi fammi un po' capire realmente dove state operando e cosa state facendo.
In generale stiamo aiutando le aziende a gestire bene quei PDF che dicevo prima, quindi i loro processi digitali, e abbiamo introdotto delle tecnologie che consentono di lavorare su processi estesi. Cosa significa? Significa che oggi, fino a ieri o meno, le aziende pensavano di gestire il proprio processo digitale all'interno delle loro mura, quindi all'interno dei loro collaboratori, ma in realtà i processi digitali coinvolgono anche persone esterne all'azienda, che sono i clienti, i fornitori, il candidato che devo assumere. E far lavorare sulla stessa piattaforma anche persone esterne non è facile. Noi ci siamo riusciti, grazie a delle tecnologie che chiamiamo modalità push, perché riusciamo a coinvolgere gli attori esterni su un processo digitale dell'azienda anche con una semplice mail o un semplice SMS, senza farli collegare a portali, senza farli necessariamente scaricare app mobile, perché ormai le app mobile non le vuole scaricare più nessuno, senza mettere user ID e password. Quindi con estrema facilità l'azienda coinvolge i propri interlocutori esterni sul proprio processo digitale. Questa è la chiave di volta che ci sta portando a realizzare tantissimi progetti su primarie aziende italiane e anche europee. e questo è un ambito di soddisfazione molto forte. L'altro è la crescita. La nostra azienda è un'azienda che sta crescendo negli ultimi 10 anni sempre in doppia cifra e più che del 10% ovviamente, e l'anno scorso con l'ingresso del fondo questa crescita si sta sviluppando anche in Europa. Quindi noi abbiamo 300 tecnici che tutti i giorni lavorano su queste soluzioni e devo dire che ci portano soddisfazione. Sì.
Mi piace questa piega, no? Nel senso che crescita, dematerializzazione, perché poi se vogliamo riuscire a trovare una quadra, no? Una trasformazione digitale vuol dire dematerializzare, no? Le cose che fanno le aziende, no? Riuscire a usare il digitale e poi ovviamente si salva con un PDF, come dicevi, perché poi ci sono delle norme, no? Che ci obbligano a questo. Le aziende però oggi mi fai capire che hanno compreso, no, che questo è un passaggio, però è un passaggio di fatto culturale, no? Perché da una parte sei quasi obbligato a farlo, dall'altro lato però insomma diventa anche una materia insomma di evoluzione del business, no? E questo secondo me è un aspetto interessante.
Assolutamente, il passaggio è culturale perché la storia ci ha insegnato come siamo passati dal documento cartaceo al documento digitale, quindi il PDF. E quando lo abbiamo fatto, abbiamo creato un documento digitale scimmiottando in tutto per tutto il documento cartaceo, tant'è che il PDF rappresenta esattamente la carta, quei margini, attestazione, eccetera. Oggi, e il mondo del fascicolo doganale è un'altra testimonianza, si sta andando verso la gestione del dato, perché poi alla fine quello che interessa di un documento è l'informazione che c'è scritta dentro. E trasformare un documento che scimmiotta il documento cartaceo in un insieme di dati che le aziende si scambiano tra di loro o scambiano con l'agenzia delle dogane piuttosto che con la fatturazione elettronica, quindi scambiarsi i dati, i famosi XML, invece che un documento PDF che scimmiotta la carta, è un passaggio culturale. È un passaggio culturale che però non è così lontano, perché i nostri figli, io mio figlio, se gli dico ti mando un PDF, lui mi dice P di che? Non lo sa cos'è. Lui vuole vedere i dati, le informazioni sulle interfacce che il cellulare o il PC gli mettono a disposizione. Questo è il digitale. Infatti noi stiamo lavorando molto per andare verso il processo digitale con dati digitali, sostituendo progressivamente quella che si chiamava tempo fa la gestione documentale. Okay? Questa è l'evoluzione che sta avendo il mercato.
Il mercato quindi sta passando da una gestione dei documenti a una gestione dei dati, quindi da informazioni sparse all'interno di documenti, che comunque erano dati, perché poi insomma il PDF è un insieme di 0 e 1 comunque, a dati che raggruppano documenti, quindi informazioni che possono essere utilizzate. Quindi si possono estrapolare anche una parte di questi dati che possono essere utili per qualcun altro, per avviare un altro processo. No? Questa è la chiave di volta, cioè riuscire a avere un ecosistema che permette sostanzialmente, sto semplificando ma cercando insomma di capire se ho capito, di avere insomma questo ecosistema che permette di automatizzare altri processi e quindi avviare una digitalizzazione più evoluta, o sbaglio?
Esatto, è proprio questo. La nostra funzione è quella di tirare fuori dai documenti queste informazioni, questi dati, quindi renderli, dare una dignità a questi dati, perché finché sono dentro un PDF non hanno nessun effetto, nessuna importanza, ma quando li tiri fuori, quelli che ti servono, diventano importanti. Infatti noi li chiamiamo metadati a quel punto, e una volta tirati fuori dobbiamo aiutare le aziende a parlare fra di loro, perché ogni azienda ha il suo dialetto informatico e noi, una volta tirati fuori i dati, riusciamo, perché siamo in mezzo con le nostre piattaforme B2B, con le nostre piattaforme di condivisione, a far parlare le aziende con i loro dialetti diversi. Questo è il nostro compito, e quando riusciamo a farlo aumentiamo l'efficienza, evidentemente, perché le aziende fanno le stesse cose in minor tempo, ma dall'altra parte diamo anche delle grandi opportunità di business. Noi abbiamo creato dei business digitali che non c'erano e abbiamo cambiato determinati mercati. Per esempio il mercato della somministrazione, quello del lavoro interinale, noi siamo stati i primi in Italia a portare la filiale virtuale, quindi la filiale elettronica dove potevi perfezionare un contratto tutto in digitale, e quando l'abbiamo fatto con una delle primarie aziende, tutte le altre sono dovute venire da noi e farlo anche loro, altrimenti perdevano quote di mercato. Quindi il digitale non serve solo per risparmiare, ma oggi serve anche per fornire i migliori servizi ai propri clienti e quindi fare più business. Questo è quello che le aziende stanno comprendendo ed è quello che noi facciamo aiutandole in questo percorso.
E a questo punto, sai, insomma, quando si parla di dati, no, è un po' una mia passione, organizzo il Data Management Summit, quindi ho ben presente, no, l'idea di che cosa vuol dire, no, gestire i dati. Però mi hai fatto un bel esempio di aziende, diciamo, private, quindi hanno un certo tipo di concezione, però poi quello che aveva scattare la scintilla era quella vostra soluzione, no? Sul trasporto e quindi l'interfaccia con l'agenzia delle dogane, quindi pubblica amministrazione, quindi complessità diverse, no? E quindi raccontaci un po' questo.
Questa è una soluzione che poggia sulla nostra piattaforma DocsWeb. DocsWeb è una delle principali piattaforme per digitalizzare i processi in Italia, è una piattaforma SB Italia, accompagnata da un'altra piattaforma che si chiama AgileSign, che si occupa dei processi di formalizzazione, firma, approvazione in digitale, quindi firma digitale, ma molto altro. Quindi DocsWeb più AgileSign sono le due piattaforme che abbiamo utilizzato per sfruttare il nuovo sistema che l'Agenzia dei Monopoli delle Dogane ha messo a disposizione, che si chiama AIDA, per colloquiare con loro in digitale. Quindi hanno fatto, lasciami dire, 5 anni dopo quello che ha fatto il Ministero delle Finanze con la fatturazione elettronica, lo hanno fatto loro, l'Agenzia dei Monopoli delle Dogane, per la bolla doganale. Consentono alle aziende di colloquiare con loro in maniera telematica attraverso dei file XML e noi ci siamo accreditati come intermediari, quindi aiutiamo le aziende a comunicare, quindi inviare dati e informazioni all'agenzia dogane e ricevere quello che l'agenzia dogane produce, il tutto in digitale. Quindi quel processo veramente faraginoso, pieno di documenti, molto costoso, che spesso coinvolge attori diversi come l'azienda, il trasportatore, l'agenzia doganale, che prima veniva tutto gestito in cartaceo, oggi si può gestire in digitale. E la nostra soluzione Trasporto Semplice si occupa di questo, integrandosi direttamente con il sistema dell'agenzia delle dogane. Questa soluzione è importante perché noi riusciamo tranquillamente a far fare l'azienda la pratica, partendo dal DAO che manda l'agenzia delle dogane, l'agenzia delle dogane lavora al DAO, restituisce il DAE, adesso sono termini tecnici ma alla fine erano documenti, adesso diventano questi famosi file XML. E dall'altra parte la nostra soluzione consente anche di partecipare ai terzi che aiutano le aziende nelle esportazioni, come per esempio i trasportatori, come per esempio le agenzie doganali, che si collegano tutte sulla stessa piattaforma, il nostro Trasporto Semplice, e lavorando con le dogane perfezionano la pratica.
Quindi quell'esempio che facevo, no, di ecosistema, cioè mettersi in mezzo e permettere, insomma, di aprire dei tubi che mettano in connessione, no, le aziende, con, in questo caso con la pubblica amministrazione, ma questo è quello che fate, no, sostanzialmente, cioè essere degli abilitatori, che non è esattamente un compito facile, perché la complessità che c'è dietro, sia parte PA, sia parte aziende, no, perché poi ognuno ha i propri sistemi, non è esattamente banale. Quindi è veramente la gestione del metadato, fornire l'informazione adeguata al dato connesso, no, che fa scattare davvero il salto, fa fare il salto in avanti.
Eh sì, perché noi ci troviamo di fronte a clienti anche di capacità tecnologica diversa. Se io faccio parlare due grandi aziende, loro hanno la possibilità di investire su una piattaforma B2B evoluta e quindi collocare più facilmente. Ma se una grande azienda deve parlare con una piccola, per esempio noi facciamo da intermediari per una piattaforma europea che si chiama Purple, la grande azienda l'ordine di acquisto lo può tranquillamente mettere o ricevere sulla piattaforma, ma il piccolo fornitore non ce la fa perché non ha le capacità per creare un'interfaccia di questo tipo. Allora noi lo aiutiamo, anche il piccolo, perché lo stesso ordine che la grande azienda manda sulla piattaforma B2B, noi lo rendiamo disponibile al fornitore piccolo in maniera assolutamente leggibile su un form che può tranquillamente lavorare anche dal suo cellulare. Quindi non solo dobbiamo far parlare le aziende con i loro dialetti, ma dobbiamo anche mettere insieme aziende che hanno capacità informatica tra virgolette diverse, e questa è una della nostra mission.
E allora a questo punto arrivo però all'ultima domanda, no? Nel senso che ci ha raccontato quello che fate, e quindi insomma è anche un lavoro molto di relazione, no? Riuscire a conoscere le esigenze, riuscire a conoscere cosa permette di fare la tecnologia, tradurre, no, tutto questo. Però viviamo anche in un momento in cui magari c'è insomma l'intelligenza artificiale, no, che sta arrivata con la generativa, che sta aiutando, no, un pochino a fare queste cose. Vi sta cambiando anche qui un pochino il modo con cui operate?
Sì, noi la stiamo valutando seriamente, perché nel gestire tutti questi documenti, questi dati per le aziende, abbiamo una grande quantità di informazioni, e l'intelligenza artificiale ci aiuta a fare quella cosa che abbiamo detto all'inizio, cioè prendere il nostro PDF e tirar fuori le informazioni importanti. Facciamo un esempio: noi abbiamo applicazioni per cui su un contratto da 100 pagine, quindi un PDF da 100 pagine, ancora in modalità PDF, io voglio sapere in sintesi le date di scadenza, quando devo rinnovarlo, quando posso recedere, entro quando, cioè informazioni puntuali senza dover leggere 100 pagine. L'intelligenza artificiale è in grado di farlo. Quindi noi stiamo lavorando molto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale con l'IDP, il Document Processing Intelligente, per poter dare alle aziende quelle informazioni famose, importanti, gratis, tra virgolette, nel senso che non devono tirarle fuori loro manualmente o con l'aiuto di persone, ma lo fa l'intelligenza artificiale per loro. Questa è veramente una rivoluzione.
È una rivoluzione, no, perché insomma noi siamo esseri umani e quindi ci amiamo fare due cose: meno fatica e risparmiare tempo, no? Se poi riusciamo a unire le due cose insieme, abbiamo vinto, no? Quindi questa è la richiesta principale, immagino, che abbiate dai vostri clienti in generale, no? Sì, l'intelligenza, sì, artificiale ci sta aiutando molto in questo.
Sì, abbiamo esempi concreti, per esempio aziende, faccio un esempio senza nominare chiaramente, di un'azienda di telecomunicazioni che compra un'altra azienda, eredita 10.000 contratti, quindi fai conto 10.000 PDF, e ha bisogno di capire se quei 10.000 contratti sono compliance con la sua clausola della privacy, per esempio. Fino all'altro ieri doveva mettere una batteria di avvocati a leggere tutti i contratti e verificare che la clausola privacy dei contratti che ha ereditato sia conforme alla sua. Oggi questo lavoro lo fa un motore di intelligenza artificiale. È proprio una rivoluzione, ma non è solo una rivoluzione nel risparmio del tempo, è una rivoluzione anche nella qualità di quello che si può fare, perché purtroppo è brutto a dirsi, ma i motori di intelligenza artificiale sono molto più precisi, meno propensi all'errore, e quindi hanno una qualità di risultato superiore a quella che potrebbe avere qualsiasi essere umano. Questo è forse triste a dirsi, ma è così, e noi chiaramente dobbiamo usarlo.
Questa è una triste realtà, ma purtroppo insomma le macchine, se sono ben programmate, non sbagliano molto meno di noi, sono molto efficienti di noi, no? Ma non da oggi perché è arrivata l'intelligenza artificiale, no? Da sempre è così, e ben programmate, quindi insomma c'è sempre un se davanti da mettere, no? E l'abbiamo visto anche con l'intelligenza artificiale generativa, ogni tanto prende delle allucinazioni, no? È normale, serve poi il controllo umano in questo momento, e poi non so fra un po' cosa succederà, quindi di quello non possiamo sapere qual è l'evoluzione. Però Pablo, tanto grazie mille per la chiacchierata, perché ci hai portato nel mondo dei dati, dei documenti digitali, della trasformazione di questi in processi, veramente in modo splendido, senza entrare nei tecnicismi. Ci hai dato qualche acronimo, ma perché era necessario per parlare di come ci si interfaccia con la pubblica amministrazione, piena di acronimi, però ci hai portato in questo mondo. Grazie davvero e voltiamo pagina.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Later Show. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere i like e fare sapere, insomma, che vi è piaciuto. Se avete degli argomenti da suggerire, non perdete tempo, scrivetevi un DM, un messaggio, e io, insomma, posso rispondervi e cercherò di accontentarvi nelle prossime settimane. E a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, che sarà nel 2024. Ciao.